Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borer. Liguria confermata sulla lista rossa malgrado le proteste. Il criterio, ribadisce Berna, sono i dati delle regioni, non delle province. Criteri che stanno però mostrando dei chiari limiti al parere di un virologo del Politecnico Federale. Nel giornale proporremo l'intervista. Dopo un mese getta la spugna il premier incaricato libanese Adib, non è riuscito a formare il nuovo governo. Il canto ai tempi del coronavirus. Con le giuste precauzioni si può fare. Reportage sul coro dell'Ensemble Bleu di Küsnacht. Calcio Superliga, alle 19 la partita tra Zurigo e Lugano. In programma questa sera anche la sfida tra Sion e Young Boys. Botta e risposta tra l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica e la Regione Liguria sull'inserimento di quest'ultima nell'elenco delle zone a rischio per il coronavirus. E ora la questione è destinata a passare dal livello amministrativo a quello politico, con il ministro degli esteri italiano che ha promesso di intervenire, sollecitato dal presidente della Regione Liguria. La settimana prossima, infine, attesa a Roma per una visita programmata da tempo, la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga. Sentiamo Roberto Scolla.
Una visita, quella nella penisola di Simonetta Sommaruga, che inizierà alle 10.50 del mattino incontrando il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che, non è da escludere, sarà accompagnato dal titolare della Farnesina Luigi Di Maio, a cui il presidente della regione Liguria Toti ha chiesto di intervenire presso le autorità elvetiche. E così è probabile che la consigliera federale dovrà ricordare come la Svizzera abbia stilato una lista di paesi e regioni considerati a rischio, perché negli ultimi 14 giorni vi sono stati registrati oltre 60 casi di contagio con il SARS-CoV-2 per ogni 100.000 abitanti. Chi rientra nella Confederazione da quei luoghi è obbligato a trascorrere un periodo di 10 giorni in quarantena. Attualmente l'elenco comprende 59 nazioni e, per quanto riguarda i 4 stati limitrofi per i quali la Confederazione ha adottato la differenziazione regionale come hanno fatto Belgio e Germania, 19 regioni, una sola italiana, le altre francesi, e 3 Länder austriaci. Dalla lista, per decisione del Consiglio federale, possono essere esclusi, di fatto lo sono e lo saranno, gli enti territoriali direttamente confinanti con la Confederazione, con cui, come recita una delle ordinanze Covid-19, esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale. Per quanto riguarda l'Italia, si tratta di 4 regioni: Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.
Il caso della Liguria, entrata nella lista dei paesi a rischio, riapre la discussione sui criteri utilizzati per decretare la pericolosità di un'area e per meglio paragonare l'andamento della pandemia tra nazioni. Questioni discusse da Chiara Savi con il virologo Didier Tronot, professore al Politecnico di Lausanne e che collabora con la task force della Confederazione.
Siamo di fronte a un paradosso, con alcune regioni della Svizzera che, stando ai criteri fissati, sarebbero qualificabili come zone rosse. In una fase in cui l'incidenza dell'infezione aumenta un po' ovunque, questo crea problemi. Se prendiamo il caso della Liguria, le autorità regionali hanno immediatamente reagito, facendo notare come le sue cifre siano influenzate dal cluster di La Spezia. Questo esempio ci permette di comprendere come queste definizioni siano arbitrarie, perché in Svizzera si potrebbe affermare che Losanna è paragonabile alla Spezia. Credo dunque che ci si debba interrogare su come applicare criteri che abbiano un senso sul piano epidemiologico.
Qual è dunque la strada per meglio confrontare i diversi paesi?
Dobbiamo comparare le incidenze rispettive tra le regioni incriminate e le nostre, evitando decisioni arbitrarie. Vanno individuate tempestivamente quelle situazioni dinamiche da monitorare con attenzione. E poi vanno prese delle misure che effettivamente contengano l'epidemia, senza lasciarsi prendere dagli umori del momento, imponendo il pollice verso per una misura un giorno, il pollice su il giorno dopo. Inoltre cercheremo di attuare rapidamente l'analisi delle sequenze del virus nelle persone colpite, perché ci permette di fare una sorta di indagine molecolare e di poter dire: questo virus viene da questo paese, quest'altro da quell'altra nazione. In questo modo si può comprendere il contributo dei virus che provengono dall'estero rispetto all'incidenza dei virus che si moltiplicano tra la popolazione svizzera.
E queste analisi sono attuabili nel giro di qualche settimana. Invece, per quanto riguarda la definizione di zona rossa?
Dobbiamo effettivamente riflettere sulla definizione di zona rossa, così come sulla quarantena imposta a chi rientra da quei paesi definiti a rischio. Si può dire con una certa sicurezza che il rischio di infezione di qualcuno che rientra da un paese straniero è più legato al suo comportamento che alla frequenza. Mi spiego. Se si parte per una destinazione dove il 50% della popolazione è infetta, si rischia ovviamente di infettarsi. Se si va in un paese dove il virus circola, come in alcuni cantoni svizzeri, ci si può contagiare se si trascorre tutta la notte in discoteca, ma se si parte per un viaggio d'affari prendendo tutte le precauzioni o si affitta una casa di vacanza in un posto poco frequentato, il rischio è ridotto. Dobbiamo veramente riflettere su questo in un momento in cui la frequenza degli spostamenti sta aumentando in tutto il mondo. Altrimenti le zone rosse si moltiplicheranno a vista d'occhio e la Svizzera si ritroverà come il villaggio di Asterix, circondato da muri ma con il virus che circola al suo interno.
Di dietro un virologo del Politecnico di Losanna. In passato era per molti un piacevole momento sociale con il coronavirus, è diventata un'attività pericolosa. Stiamo parlando del canto, in particolar modo dei cori. Avviene in gruppo, la mascherina ostacola troppo la voce, così le prove rimangono un momento a rischio. Dopo il lockdown, ad ogni modo, i cori hanno ripreso le loro attività. Sentiamo come nel reportage di Manuele Ferrari, che ha seguito una prova dell'Ensemble Bleu à Küsnacht nel Canton Zurigo.
La porta della chiesa di San Giorgio è aperta, dal suo interno arrivano suoni e canti. Dove generalmente, oltre all'organo, trova spazio una quarantina di persone, ora v'è una dozzina di cantanti. A giugno, spiega il cantore Joachim Schwander, ho ripreso con le prove. La parrocchia di Küsnacht dispone di grandi spazi. Ciò nonostante, il direttore di quattro cori ha dovuto dividere in gruppi le sue formazioni per garantire la distanza di sicurezza tra i cantanti. Le sessioni di prova poi non possono durare più di 30 minuti. Inoltre, i cantanti hanno dovuto firmare un documento nel quale dichiarano di accettare le misure di sicurezza adottate e di essere consci del potenziale pericolo che nasconde il canto. La maggior parte di loro ha ripreso l'attività ed era felice di poterlo fare. È bello poter di nuovo cantare col coro, racconta Bernhard Scheidegger. È tutta una parte sociale che a seguito del coronavirus era venuta a mancare. Ma devo dire, continua Scheidegger, che quanto vissuto durante il lockdown ha avuto anche un effetto positivo. Di colpo mi sono reso conto di quanto fosse importante per me questa attività. A febbraio andare a cantare era ancora un'ovvietà, ora lo apprezzo ancora di più. Naturalmente ho sentito la mancanza del coro, gli fa eco Elisabeth Mundu. È stato strano dover interrompere le prove senza sapere se o quando sarebbero riprese. Avevamo in programma diversi concerti con l'Ensemble Bleu, tutti annullati. La mia famiglia è stata toccata duramente dal coronavirus e quindi per diverso tempo le mie attività sono rimaste bloccate, ma poi fortunatamente la parrocchia ha deciso di proporre la messa in live stream, così anche se con una formazione ridotta al minimo ho potuto tornare a cantare. Ma essere in chiesa senza gente era strano, ammette Elisabeth Mundu. Nel frattempo anche per i fedeli la situazione è tornata ad una certa normalità. Ci sono molte persone, spiega il diacono di Küsnacht Matthias Westermann, che hanno paura di venire in chiesa. Per questo continuiamo a trasmettere in diretta su internet le funzioni religiose. Durante il lockdown avevamo centinaia di visionamenti, ora sono ancora una manciata. Certo è che il numero delle persone che assistono di persona alle funzioni religiose è inferiore a quello che avevamo prima dell'arrivo della pandemia.
Sind sicher weniger wie vorher.
l'organista, cantore, artista, come ha vissuto questo periodo, chiediamo. Innanzitutto ci risponde, va sottolineato che non ho avuto conseguenze finanziarie. A differenza di molti musicisti, ho continuato a percepire regolarmente lo stipendio. La mia missione artistica, se così la si può definire, è diventata ancora più intensa. Da un lato l'organo è tornato ad assumere un ruolo importante e dall'altro, lavorando con gruppi più piccoli, la qualità del canto è migliorata. Nei cori c'è nuova energia che spero, conclude Joachim Schwander, rimanga anche in futuro.
Und ich hoffe, dass diese Energie, diese Begeisterung weitergehen kann.
Ora all'estero è atteso in tarda serata, ora Svizzera, l'annuncio del nome del nuovo giudice della Corte Suprema statunitense, un nome che da ore circola già nei media. Il presidente Donald Trump ufficializzerà dalla Casa Bianca la scelta di Amy Coney Barrett, 48 anni, conosciuta per le sue convinzioni religiose e conservatrici. Credeva che la sede di Charlie Hebdo si trovasse ancora in quella strada, il 18enne pakistano che ieri ha ferito con una mannaia due persone. Lo rivela il quotidiano Le Parisien, secondo cui il giovane sperava di colpire giornalisti della rivista satirica, ma non era a conoscenza del trasferimento della redazione, trasferimento avvenuto dopo l'attacco del 2015. In Libano il premier incaricato Mustafa Dib rinuncia alla formazione di un nuovo esecutivo per salvare il paese dalla peggior crisi economico-politica istituzionale della sua storia. Sentiamo da Beirut il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta.
Il Libano è punto e da capo. Dopo circa un mese di vani tentativi infrantisi sul muro di gomma eretto dalla cupola politico-clientelare libanese, il premier incaricato Mustafa Adib ha oggi gettato la spugna. Nuovo alla politica, dopo aver servito come diplomatico all'estero, Adib era stato chiamato a fine agosto per formare un governo che avviasse le tanto attese riforme strutturali. Secondo il presidente francese Emmanuel Macron, che si era fatto promotore di un'iniziativa in sostegno della transizione istituzionale, le riforme dovrebbero sbloccare gli aiuti internazionali al Libano, travolto dalla peggiore crisi economica degli ultimi 30 anni. L'entourage di Macron parla oggi di tradimento della promessa fatta al capo dell'Eliseo dai leader politici libanesi. Tra questi gli Hezbollah filo-iraniani hanno puntato i piedi contro un governo che non assicurasse loro il controllo del Ministero delle Finanze. E mentre a Beirut e in altre città si registrano adesso agitazioni antigovernative, non si esclude che l'impasse istituzionale possa continuare almeno fino alle presidenziali americane di novembre. L'ombra dello scontro tra Stati Uniti e Iran si addensa così all'orizzonte libanese. Mentre Macron spingeva per una mediazione con Hezbollah, da Washington sono arrivate in queste settimane nuove sanzioni al Partito di Dio, irrigidendo così ulteriormente le posizioni delle parti.
Di nuovo dall'interno, edizione speciale per la transumanza di Charmé nel Canton Friburgo. La manifestazione, che richiama abitualmente 15.000 spettatori, si è svolta per questioni sanitarie senza pubblico ed è stata diffusa in TV dai colleghi RTS. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Gli organizzatori della discesa dell'alpeggio di Charmé non si sono arresi. Hanno deciso di rendere omaggio al lavoro svolto in montagna e lo hanno fatto rinunciando al pubblico, alle animazioni, al mercato. A commentare questa tradizione vivente, Pascal Andrei. Dopo 4 mesi circa trascorsi sull'alpeggio, è un giorno di festa, di piacere. Si torna a una vita un po' più normale, con un po' più di comfort, ed è particolare. I contadini hanno sfilato con i loro abiti tradizionali, insieme agli animali adornati di corone di fiori. Tra di loro, Marina Gachet, con la sua mandria di mucche. Malgrado il freddo, la neve va bene. Tempo di marcia per giungere all'arrivo, 3 ore e mezza. Questo evento festoso dà risalto a diversi mestieri tradizionali, primo fra tutti quello che nella parlata romanda viene definito il maître armaï, simbolo dell'identità friburghese, lo storico Pierre-Philippe Bugnard ai microfoni RTS. È il capo dell'azienda casearia, è responsabile della produzione del formaggio, è il re dei formaggi. Nella patria del Gruyère, gli alpigiani vengono accolti come eroi, da sbandieratori, coristi e suonatori di corni delle Alpi.